Allora, fare colazione all'ombra di un castello secolare giapponese per poi ritrovarsi poche ore dopo all'interno di una torre spaziale psichedelica degli anni 70.
Sembra quasi la trama di un romanzo di fantascienza, vero?
Assolutamente sì. Ma in questo nostro nuovo approfondimento sul giorno 5 di un itinerario giapponese, vedremo che è pura realtà.
Realtà resa possibile, diciamo, da una precisione logistica quasi maniacale.
Esatto. L'idea oggi è decodificare proprio come passare dalla placida Kyoto all'energia retrofuturistica del Parco Expo 70 di Osaka.
Il tutto disinnescando ogni possibile fonte di stress per chi viaggia.
Che poi è la vera missione, perché, sai, la chiave per unire due mondi così distanti risiede in incastri che devono essere perfetti.
Guarda, la logistica in viaggio viene spesso vista come un limite, no? Una costrizione agli orari.
Una sfacchinata a volte.
Esatto. Qui invece orari e binari precisi diventano lo strumento per garantirsi la massima libertà.
Ti permettono di vivere un vero e proprio viaggio nel tempo, insomma.
Proprio così.
E questo contrasto temporale inizia a prendere forma già dalla mattina con molta calma.
Decisamente.
Tra le 8 e le 9 si fa colazione da Imayama Kyoto, and coffee, godendosi un ritmo lento vicino al castello di Nijo.
Perfetto per ricaricarsi.
Però poi il cambio di marcia avviene alle 15 in punto.
Lì scatta l'ora X.
Cioè, dalla stazione Kyoto Kawaramachi si sale sulla linea Ankyu Kyoto.
Fino a Minami Ibaraki.
Esatto, e lì in pochi minuti si cambia per la monorotaia di Osaka, con l'obiettivo di arrivare al Parco Expo entro le 15:55.
Praticamente una macchina del tempo su rotaia.
Lo Shinkansen, questa combinazione di treni locali e monorail sembra quasi una scelta controintuitiva.
Capisco il dubbio, ma in realtà è una mossa strategica dettata dall'efficienza pura.
In che senso?
Lo Shinkansen è rapidissimo, certo, ma ti lega a prenotazioni, orari rigidi e ti costringe a passare per stazioni enormi e super dispersive.
Ah, chiaro, quindi perdi tempo in stazione.
Esattamente. La combinazione Ankyu e monorail invece non richiede posti assegnati.
E calcola i margini di arrivo letteralmente al minuto.
Proprio così. Sbarcare al parco verso le 16 ha poi un duplice vantaggio pratico.
Sarebbe.
Primo, permette di saltare le ore più torride della giornata. Eviti di attraversare queste roventi spianate di cemento sotto il sole.
Che in estate in Giappone non è un dettaglio da poco.
Per niente. E secondo, allinea perfettamente la visita all'evento principale del tardo pomeriggio.
Un allineamento che, leggendo gli appunti della nostra fonte, chiaramente non ammette approssimazioni.
Nessuno sconto sulla puntualità giapponese, no?
Cioè, si insiste su un dettaglio logistico fondamentale. Al Parco Expo bisogna entrare esclusivamente dal Central
È
Gate,
fondamentale, sì.
perché i barchi est e ovest chiudono i cancelli alle 16:30 in punto.
Se sbagli cancello, sei praticamente fuori.
E da lì si calcolano 10-15 minuti di camminata per presentarsi alla reception sul retro della Torre del Sole. Scansionare un QR code esattamente alle 16:40 per poi prendere l'ascensore alle 17 per accedere agli interni.
Sembra il piano per un furto in banca, detto così.
Ma infatti, scusa la provocazione, ma parliamo di una scultura di Tarō Okamoto in piedi da mezzo secolo.
Certo.
Imporre una tabella di marcia del genere, arrivando 20 minuti prima, non rischia di trasformare una vacanza in una missione paramilitare?
Può suonare inflessibile, lo ammetto, ma in Giappone la puntualità è letteralmente la moneta che compra l'accesso esclusivo.
Cioè, ti serve per evitare la folla?
Quello sì. Quello slot di 20 minuti serve per superare il check-in senza caos e prepararsi all'impatto visivo.
Che deve essere notevole.
Molto. L'interno della Torre del Sole non è una semplice stanza, è un vertiginoso albero della vita psichedelico alto decine di metri.
Wow.
Concepito per rappresentare l'evoluzione dell'intero universo. Mancare l'appuntamento significa trovare le porte di questa visione sbarrate.
Un disastro, insomma.
Esatto. E considerando che la mostra temporanea del padiglione adiacente è attualmente chiusa,
Ah, questo è importante.
il viaggio dentro la struttura principale diventa l'assoluto, insostituibile fulcro emotivo della giornata.
Entrare in quel futuro del passato, un'installazione carica di messaggi utopici così forti, deve essere un'esperienza straniante.
Unica, direi, e l'intensità non cala affatto uscendo.
perché l'intera area si trasforma con il Banpaku Natsumatsuri.
Il festival estivo, sì.
C'è l'Illuminite, un evento luminoso gratuito incluso nell'ingresso, e per 500 yen si accede anche a un mercato serale.
Pieno di vita.
Però c'è un paradosso qui. I festival estivi giapponesi sono meravigliosamente caotici, vibranti.
Assolutamente.
Lasciarsi inghiottire da cibo da strada e luminarie potrebbe facilmente innescare l'ansia di perdere il treno per rientrare a Kyoto, rovinando l'atmosfera.
Guarda, quell'ansia sparisce studiando la modularità del programma.
In che senso?
L'Illuminite lo si osserva in maniera fluida, senza deviazioni da percorso di ritorno.
Ah, comodissimo, non devi fare giri strani.
Esatto. Dopo circa un'ora di immersione nel festival, sei pronto per rifare lo stesso percorso a ritroso.
Salendo sul primo treno utile dopo le 19, immagino.
Senza forzature. Persino l'idea di cenare a Kyoto da Gyoza Ohei, una volta rientrati a Gion, è concepita puramente come un bonus.
Ci si siede solo se non c'è fila, in pratica.
Esattamente. La bellezza di questa progettazione logistica è che prevede già delle alternative solide.
Piani B.
Certo. Clima troppo umido. A Osaka c'è il Nifrel.
Che sarebbe?
Un modernissimo museo climatizzato.
Ottimo rifugio.
Oppure, stanchi dei treni, si resta a Kyoto per godersi una fiera della ceramica.
È la sintesi perfetta. Una struttura ferrea che regala flessibilità totale.
Mm-hmm.
E tutto questo orbitando attorno alla Torre del Sole. Riflettendoci, l'aspetto più affascinante di questa giornata è proprio il confronto con quell'enorme obelisco pop.
Dici?
Sì, cioè, cosa succede alle visioni utopiche del futuro quando diventano inevitabilmente il nostro passato?
È una bellissima riflessione.
Quella torre non è solo un pezzo di architettura eccentrica. È, letteralmente, un fossile del domani, così come veniva immaginato nel 1970.
Un enigma di cemento, acciaio e neon.
Esatto, che continua a fissarci in attesa di essere decifrato, ricordandoci quanto le nostre speranze cambino nel tempo.
Una prospettiva che arricchisce enormemente l'esperienza del viaggio, direi.
Sicuramente.
E per vivere questo contrasto senza intoppi, che ne dici se chiudiamo con una rapida checklist per dominare il giorno 5?
Mi sembra perfetto. Allora, punto 1. Verificare gli orari mattutini di Maya per una colazione senza fretta.
Punto 2. Trovarsi sulla linea Hankyu a Kawaramachi rigorosamente entro le 15 in punto.
Terzo, al Parco Expo, mirare solo ed esclusivamente al Central Gate, niente scorciatoie.
Quarto, presentarsi alla reception della torre alle 16:40 spaccate, col QR code già aperto sullo schermo.
Fondamentale. E quinto, tentare Gyoza Ohei a Kyoto, ricordandosi che è un'opzione del tutto facoltativa.
Insomma, godetevi questo viaggio nel tempo.
E alla prossima esplorazione.